Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Giorgia Meloni chiede le dimissioni di Daniela Santanchè. La richiesta alla ministra del turismo, con un processo in corso per truffa aggravata all'INPS, arriva dopo le dimissioni del sottosegretario alla giustizia Delmastro e della capa di gabinetto Bartolozzi. Il terremoto nella destra il giorno dopo la sconfitta al referendum. Intanto crescono le pressioni internazionali su Teheran e Washington per l'avvio di una trattativa che metta fine alla guerra. Un primo incontro ospitato dal Pakistan potrebbe svolgersi giovedì, mentre sono sempre più tesi i rapporti fra vertici europei e Ungheria dopo che il ministro degli esteri ha ammesso di aver contatti con l'omologo russo per informarlo di quello che succede durante il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In serata la Premier Meloni ha chiesto le dimissioni della ministra del turismo Daniela Santanchè. Lo ha fatto sapere alla fine di una giornata in cui hanno lasciato il Ministero della Giustizia il sottosegretario Delmastro e la capa di gabinetto Bartolozzi, finiti al centro di polemiche prima del voto per il referendum. Ora arriva una richiesta di dimissioni per Santanchè, coinvolta in diversi procedimenti giudiziari, tra cui una truffa aggravata ai danni dell'INPS per aver chiesto e ottenuto la cassa integrazione durante il Covid per dipendenti che avrebbero in realtà continuato a lavorare. Ascoltiamo da Roma l'inviato Luigi Ambrosio.
Giorgia Meloni ha chiesto le dimissioni del ministro Daniela Santanchè e questa era una notizia veramente clamorosa. C'è una nota di Palazzo Chigi, quindi un atto ufficiale della Presidente del Consiglio, in cui si ringrazia per la sensibilità istituzionale le due persone che si sono dimesse oggi, Bartolozzi e Delmastro. La nota poi auspica che la stessa responsabilità venga assunta da Daniela Santanchè. Questo è l'ennesima conseguenza del voto referendario, ma qui si va forse un po' oltre. Al Ministero della Giustizia erano coinvolti direttamente nella questione tecnica pratica del referendum. Daniela Santanchè fa la ministra del turismo, quindi non c'entra teoricamente niente. Questo significa che Meloni vuole liberarsi di tutti i soggetti che potrebbero terremotare il suo governo, perché hanno, come nel caso di Santanchè, dei procedimenti in corso. Ce li ha lei, Delmastro ha già avuto una condanna per un'altra vicenda, che è quella del caso Cospito, ma chissà che non succeda qualcosa, ci sono voci di un avviso di garanzia per gli affari fatti con un prestanome della mafia. Nel governo si apre una questione, insomma, un ministro di cui il Presidente del Consiglio, la Presidente del Consiglio chiede le dimissioni, è un caso politico sia all'interno di Fratelli d'Italia, perché Santanchè rappresenta una corrente che è sempre stata avversa a Giorgia Meloni, ma sia perché è la prima volta che un Presidente del Consiglio chiede le dimissioni di un suo ministro in maniera così diretta, così perentoria. Meloni sta cominciando probabilmente a capire che tutte queste fragilità dentro il governo potrebbero rappresentare un problema.
In giornata hanno quindi lasciato il Ministero della Giustizia il sottosegretario e la capa di gabinetto. Per entrambi le dimissioni erano già state chieste più volte dalle opposizioni. Per Delmastro a causa degli affari con la famiglia di un prestanome del clan camorrista dei Senese. Su questo oggi il sottosegretario si è difeso dicendo: non ho fatto niente di male, ho commesso una leggerezza. Mentre Bartolozzi aveva invitato a votare sì al referendum per togliersi di mezzo la magistratura. Sentiamo le reazioni delle opposizioni nel servizio di Anna Bredice.
Un atto tardivo ma doveroso. L'opposizione accoglie come scelta inevitabile la decisione di Nordio di far dimettere Delmastro e la sua capa di gabinetto Giusy Bartolozzi. Tardivo perché secondo le opposizioni solo il voto ha costretto Meloni a decidere questa mossa, ma non basta per i partiti dell'opposizione che ora chiedono a Nordio di andare al Senato a riferire, se non la stessa Meloni, visto che il Ministero della Giustizia è stato di fatto decapitato. Implacabile il giudizio di molti anche nei confronti di Meloni. Fa dimettere Delmastro e Bartolozzi per non dimettersi lei. È chiaro che per la sinistra non basta questo gesto, non può pensare di salvarsi mandando via i più impresentabili e ritenere solo loro responsabili della sconfitta. Italia Viva è tra i più duri, una leader si dimette, un influencer fa dimettere i sottosegretari. Per l'opposizione ora, tanto più che manca solo un anno alle elezioni, la scelta che si rende necessaria è di mantenere la pressione sul governo, impedire a Meloni di far finta che non sia accaduto nulla e nello stesso tempo cercare di capitalizzare il successo ottenuto con il voto. La prossima battaglia di temi identitari che possono creare un consenso anche in quella generazione nuova di giovani è quella contro il decreto sicurezza, che ad aprile deve essere convertito in legge, così come alcuni, ad esempio Fratoianni, ma anche dentro al PD, ritengono ora che parlare di primarie, di nomi soprattutto, non sia la cosa giusta. Prima un programma comune, battaglie comuni, come ad esempio propone Fratoianni quella del salario minimo. Come si vede, temi che servono a mantenere alta la vicinanza a un mondo che si è schierato ieri, che potrebbe allontanarsi se si parlerà solo di leadership. Nello stesso tempo, anche per questo, per ora si esclude di potersi sedere a un tavolo con la maggioranza per parlare di legge elettorale. Linea allo studio.
Passiamo ora al conflitto in Medio Oriente. Poco fa l'Organizzazione Iraniana per l'Energia Atomica ha dichiarato che gli Stati Uniti e Israele hanno colpito la zona vicino alla centrale nucleare iraniana di Bushehr, uno dei diversi attacchi che si sono registrati in giornata. Raid israeliani si sono abbattuti su Teheran e altre città iraniane ed è stato colpito anche il Libano, mentre droni iraniani e di Hezbollah hanno più volte sfondato le difese israeliane, attacchi anche in Bahrain e Arabia Saudita. Intanto crescono le pressioni internazionali su Teheran e Washington per l'avvio di una trattativa che metta fine alla guerra. Secondo il New York Times, poco fa gli Stati Uniti avrebbero inviato all'Iran un piano in 15 punti, una notizia rilanciata anche dalla stampa israeliana. Intanto il Pakistan conferma la sua disponibilità a ospitare i negoziati tra i due paesi più Israele. Un primo incontro potrebbe svolgersi giovedì. Sentiamo Luigi Toninelli, analista dell'ISPI, esperto di Iran.
Quello che sappiamo è appunto che ci sono state delle proposte e queste proposte sembrano essere state rigettate, proposte che prevederebbero un cessate il fuoco alla fine, una soluzione di questo conflitto senza però dare garanzie all'Iran su quello che sarà il futuro del paese e il futuro anche delle relazioni con Israele e Stati Uniti, nel senso che l'Iran non intende accettare alcun tipo di pace che non preveda l'assenza di un ulteriore attacco nel prossimo futuro. Ecco, al momento tutto questo non è stato dato all'Iran e proprio per questo gli iraniani non vogliono accettare e non sono disposti a negoziare. Per loro è di vitale importanza che un attacco come quello che è avvenuto nelle scorse settimane e come quello che è avvenuto nel giugno scorso non si ripeta. Al momento gli Stati Uniti non sembrano disposti a dare questa concessione, forse anche perché Israele non è disposto ad accettare questa condizione. Serve un cambio di passo da parte dell'amministrazione americana. Le posizioni iraniane non sono cambiate nel corso di queste settimane, di questi mesi, e si fanno forte del fatto che in questo momento a essere in difficoltà sono proprio gli Stati Uniti. Le dichiarazioni di Trump di ieri sono state fatte anche e soprattutto per calmare i mercati, e laddove non ci sia un cambio di passo però da parte degli Stati Uniti è difficile credere che possa chiudersi questa guerra nel breve periodo.
Addio gas del Qatar per l'Italia. Dopo gli attacchi missilistici dell'Iran, Qatar Energy dichiara la forza maggiore su alcuni dei contratti a lungo termine per la fornitura di gas naturale liquefatto a Italia, Belgio, Corea del Sud e Cina. L'Italia importa dal Qatar circa il 40% del gas naturale liquefatto, che copre tra il 10 e il 15% del fabbisogno nazionale. Matteo Leonardi, cofondatore e direttore esecutivo del Centro Studi ECCO.
L'Italia rimane il paese che maggiormente subisce l'impatto dell'interruzione del traffico navale a Hormuz, in particolare perché ha una dipendenza dagli approvvigionamenti del Qatar per quanto riguarda il gas liquefatto, che era stata una mossa di diversificazione rispetto alla dipendenza dal gas russo. Invece di sviluppare più celermente le rinnovabili e consolidare i programmi di efficienza energetica, l'Italia ha investito di più sulla terzo pilastro della diversificazione diversificazione del gas russo, che è stata quella di andare a trovare, sempre in quest'ottica di dare sempre la preferenza ai combustibili fossili anziché alle tecnologie della transizione, è andata a sostituire gas russo con altri fornitori globali, e in particolare si è rivolta nel Medio Oriente al Qatar. Quindi il Qatar rappresenta una quota significativa delle importazioni di gas liquefatto in Italia.
La Russia ha condotto oggi uno degli attacchi diurni più massicci contro l'Ucraina, con oltre 500 droni, nel mirino alcune delle più importanti città del paese. Bombardato anche il centro di Leopoli, vicino al confine con la Polonia, dove è stato danneggiato anche un sito patrimonio dell'UNESCO. Secondo le autorità ucraine, nelle ultime 24 ore sul paese sono stati lanciati oltre 1000 ordigni. A Bruxelles sono sempre più tesi i rapporti tra i vertici europei e l'Ungheria, dopo che il ministro degli esteri ungherese Szijjártó ha ammesso di aver contatti regolari con il proprio omologo russo Sergei Lavrov, per informarlo di quanto accade durante il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea. La notizia era stata diffusa dal Washington Post e dopo una prima smentita Szijjártó ha poi confermato tutto. Immediata la reazione dell'alta rappresentante della diplomazia dell'Unione Europea, Kaja Kallas, che si metterà in contatto diretto con lui. Il servizio.
Si attiva anche l'alta rappresentante Kallas di fronte al caso clamoroso delle fughe di notizie da parte del ministro degli esteri ungherese Péter Szijjártó verso la Russia durante le riunioni del Consiglio. Lo scoop del Washington Post sulle telefonate del ministro degli esteri ungherese all'omologo russo Lavrov, a cui hanno fatto seguito smentite e reazioni rabbiose del premier Orbán, ha trovato conferma in modo inaspettato nelle stesse dichiarazioni del diretto interessato. «Non parlo solo con il ministro degli esteri russo, ma anche con quelli di Stati Uniti, Turchia, Israele, Serbia e molti altri, prima e dopo le riunioni», ha confessato Szijjártó, cercando di rimescolare le carte in tavola, appellandosi al lavoro di diplomazia con gli altri paesi. Che ci sia qualcosa di torbido, però, lo dimostra la smentita di Mosca, ma prima della confessione dell'ungherese, di aver ricevuto informazioni da Budapest sulle mosse dell'Unione su sanzioni, congelamento di beni, sostegno all'Ucraina e coordinamento militare. A Bruxelles c'è estrema preoccupazione, fanno sapere dalla Commissione, perché il nuovo caso aggrava ancora di più il rapporto già ai minimi termini con Orbán, che sta ancora tenendo in ostaggio il prestito da 90 miliardi di euro per l'Ucraina. Il premier polacco Tusk si dice non sorpreso. Dal ministero degli esteri tedesco confermano che gli strumenti per sanzionare l'Ungheria ci sarebbero, ma nessuno vuole arrivare allo scontro prima delle elezioni del 12 aprile. Chi si sbilancia è invece il leader della Lega Salvini, che proprio da Budapest ha definito Orbán un vero eroe che non cede alla deriva bellicista. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
La vendita del gruppo editoriale Gedi, ufficializzata ieri nel giorno del referendum dalla famiglia Agnelli-Elkan. Dopo mesi di trattative, la holding Exor ha raggiunto un accordo col gruppo greco Antenna, che coinvolge la Repubblica, la radio DJ Capital e M2O, HuffPost, Limes e National Geographic. L'annuncio è arrivato dopo la festa per i 50 anni e nel giorno dei risultati del referendum, la finale mancanza di rispetto dell'organizzazione. Ormai ex editore, non sentiremo la sua mancanza, scrive in una nota il comitato di redazione. Zita Dazzi del comitato di redazione di Repubblica.
Ovviamente ci ha messo nelle condizioni di non poter fare subito assemblea, di non poter discutere fra di noi di quello che stava succedendo. Forse lui ha scelto una giornata così sperando di avere poi meno ritorno sulla stampa. Avremo quindi un nuovo management col quale dalla prossima settimana comincerà un confronto. Avevamo chiesto con scioperi, col blocco delle iniziative speciali, che fossero inserite nelle clausole dei contratti garanzie sia per il livello dell'occupazione sia per il mantenimento della linea editoriale. Ci hanno tirato per il naso fino a ieri dicendo sì sicuramente ne parliamo, sui tavoli la vostra richiesta c'è, ma poi concretamente ieri il vecchio amministratore delegato nel salutarci ci ha detto che nero su bianco non c'è niente e che dovremo vedercela con il nuovo proprietario.
In chiusura, è morto a 91 anni nella sua casa a Genova il cantautore Gino Paoli. Da Senza fine al cielo in una stanza e Sapore di sale, tante le canzoni che restano nella memoria collettiva. Una vita tra musica, momenti tragici e impegno politico. Ascoltiamo Nicola Vecchia.
Aveva 91 anni Gino Paoli, morto la scorsa notte nella sua casa di Genova, una città di cui è diventato un simbolo per come è stato una delle colonne della cosiddetta scuola genovese, insieme ad altri artisti come Tenco, De André, Lauzi, Bindi. Dopo aver lavorato come grafico e pittore, ha debuttato nella discografia contribuendo al rinnovamento della canzone italiana con una personalità autoriale fuori dal comune, evidente sin dal suo primissimo successo, La Gatta, una canzone che lui per primo non immaginava potesse dargli la notorietà. Brani come Il cielo in una stanza, portato al successo da Mina nel 1960, e Sapore di sale del 63, che contava sull'arrangiamento di Morricone e sul sax di Gatto Barbieri, sono diventate una parte fondamentale della storia della musica italiana. La sua dedizione alla scrittura lo ha sempre accompagnato e in una presentazione della sua autobiografia Cosa farò da grande si raccontava così.
Io sono un artigiano, mi considero un artigiano, non mi considero un dottore, un professore, un saggio, mi considero un artigiano che sa mettere insieme le parole come l'altro mette insieme i legni, eccetera.
Un artigiano, Gino Paoli, che con il suo talento ci ha riempito di una bellezza che resterà con noi per sempre.
Senza fine tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.